Siamo a Berlan, benvenuti, sono Riccardo Bertoncelli e vi porto in un magico posto del jazz britannico contemporaneo, alla corte dei Submachine. Siamo alla seconda puntata di una serie di quattro dedicate a questo gruppo che nel 2017 ha compiuto 50 anni e c'è un album fresco di stampa, fra l'altro, di cui parleremo, un ottimo album oltretutto. La storia che stiamo raccontando riguarda molte formazioni diverse, ma non tutte, perché abbiamo deciso di escludere i primi Submachine, quelli di David Allen, di Kevin Ayers, di Robert Wyatt, e di partire dal quinto album. Bella musica, comunque, grandi avventure sulle piste di Miles Davis e delle sue Directions in Jazz. Nel nostro racconto siamo arrivati al sesto album, che come i precedenti non ha titolo ma porta solo il numero 6. Esce nel febbraio del 1973 ed è un disco doppio, metà in studio e metà dal vivo, con la nuova formazione che ha girato l'Europa in lungo e in largo l'anno prima. Ci sono i veterani Rattledge e Hopper, c'è il nuovo John Marshall alla batteria e c'è una importante new entry, quella del sassofonista, oboista e tastierista Carl Jenkins. Jenkins proviene come Marshall dai Nucleus, una formazione che abbiamo detto parente dei Submachine, ed è un elemento importante perché non soltanto è un bravo esecutore, ma è anche un prolifico compositore e contribuirà alla definizione del nuovo suono Submachine, più morbido rispetto alle asprezze di Elton Dean, più regolare, se vogliamo, assennato rispetto ai paradossi e ai salti acrobatici delle composizioni di Robert Wyatt. Avremo modo di tornare su questi temi fondamentali che finiranno a un certo punto per dividere gli appassionati. Era Gesell Roit di Mike Rutledge. Carl Jenkins invece aveva firmato il primo brano che abbiamo ascoltato oggi, Riff. Entrambi i pezzi appartengono alla selezione live del sesto album, dove si recupera qualcosa, ma veramente poco, del passato Soft Machine. È come se Mike Rutledge, diventato nel frattempo capo indiscusso della formazione, volesse emanciparsi dalle scelte di un passato che probabilmente non lo appassionava più di tanto. Oltre alla parte live, dicevamo che il sesto LP presenta una sezione in studio con quattro lunghi pezzi spartiti fra Rutledge, Jenkins e Hopper. Nel mazzo c'è un gioiellino, questo Chloe e i pirati, che adesso vi faccio ascoltare, con la voce melliflua dell'oboe di Carl Jenkins, che non a caso stabilisce una distanza netta con i Soft Machine dei tre ultimi dischi.
Thank you.
nella primavera del 1973 sono messi intorno in tour, determinati ma anche inquieti, tanto per cambiare. Questa volta a sentire la voce della Luna, Hugh Hopper, che non è un tipo da fare i capricci, anzi è tanto bravo e disponibile, ma si è accorto di soffrire dello stesso malanno che a suo tempo aveva afflitto Robert Wyatt. Non riesce più a comunicare con gli altri, non riesce più a farli partecipi della sua idea di musica e si sente un peso in un gruppo che sta prendendo strade lontano dai suoi desideri. Hopper ha appena registrato un album solo, 1984, e quell'occasione è uno stimolo in più per chiamarsi fuori. I Submachine erano diventati già da un po' un gruppo jazz rock convenzionale, spiegherà a un certo punto, mentre io ero un seguace dell'invenzione alla Frank Zappa, cercavo quel tipo di stimoli e di fantasie. Per me la musica migliore doveva contenere una buona dose di stranezze e di idee fuori schemi. Ma Jenkins e Rutledge tiravano da tutta un'altra parte. Hopper dunque abbandona e i Submachine vanno a rifondarsi per l'ennesima volta. Al basso entra Roy Badminton, anche lui scippato ai Nucleus, e si profila un cosmico quesito. Nessuno nega che la levatura dei musicisti sia più che notevole, ma non è che per caso si è perso il gusto fantastico e fuori schema che tanto piaceva agli appassionati? Segue dibattito, ne parleremo nella prossima puntata.